In altre parole.
Prosegue il mondiale di calcio femminile in Australia, Nuova Zelanda, tra bel calcio, giochi poco sportivi gesti poco sportivi che ricordano molto il calcio maschile, pensiamo alla partita Nigeria-Inghilterra o a quella tra Giamaica e Colombia, e molte sorprese come l'eliminazione degli Stati Uniti e di altre squadre considerate favorite. Oggi con il nostro ospite di In altre parole vogliamo costruire un ponte ideale tra questi mondiali in corso e quelli maschili che nel 2026 si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada, sempre in un'ottica geopolitica. Buongiorno Marco Bellinazzo.
Eccoci, buongiorno a tutti.
Lei è giornalista, scrittore, redattore del Sole 24 Ore, esperto di economia e finanza, si occupa in particolare dei business che ruotano attorno al mondo del calcio e dello sport. Abbiamo imparato in questi giorni a conoscere il suo modo di affrontare le questioni sportive che guardano ben al di là dei campi in cui si giocano partite di calcio o di altri sport, per guardare al mondo e alla geopolitica. Allora, parliamo di questi mondiali femminili ancora in corso, Marco Bellinazzo. Alla vigilia dell'inizio dei mondiali c'era la speranza che si avrebbero di fatto rappresentato un nuovo inizio per il calcio femminile. Siamo agli ottavi, si può dire che la scommessa sia stata vinta?
Ma devo dire che il seguito, il successo, insomma, l'audience attesa di questi mondiali di oltre 2 miliardi di spettatori nel corso dell'evento si sta concretizzando, insomma, bisognerà poi chiaramente aspettare i dati definitivi, però senz'altro è un passaggio importante, forse non la svolta epocale che la FIFA di Infantino aspettava, però parliamo, insomma, di un momento in cui il calcio femminile in tante aree del mondo diventa sicuramente uno degli sport più amati e seguiti. Forse ci vorrà il tempo per avere questa svolta che la FIFA appunto auspicava, probabilmente non si raggiungeranno mai, anzi credo certamente, i livelli del calcio maschile, però insomma siamo sulla buona strada. La FIFA si aspettava un grande ritorno economico anche da questi mondiali, però gli introiti, ecco, televisivi hanno raggiunto appena 200 milioni, per dare un'idea, insomma. L'incasso dei mondiali del Qatar ha superato i 5 miliardi, l'incasso atteso per i prossimi mondiali del 2026 con l'aumento delle squadre supererà i 10 miliardi, e quindi le cifre sono notevolmente diverse.
E come mai? Qual è stato il problema? Qui è semplicemente una questione culturale? La FIFA ha fatto abbastanza? Qual è la sua impressione? Perché la questione dei diritti televisivi è centrale, no? In qualche modo nel finanziamento di uno sport come il calcio.
La FIFA sta facendo molto per lo sviluppo del calcio femminile, ci sono programmi da anni e pensiamo al fatto che in questa edizione non solo è aumentato il numero delle squadre da 24 a 32, ma la FIFA ha investito direttamente 150 milioni in premi per le giocatrici, quindi cercando anche di valorizzare il lavoro di queste che sono gli effetti professioniste del calcio, anche se in molti paesi non viene riconosciuto questo status. Credo che sia però un problema legato alla cultura del calcio, che è una cultura essenzialmente maschile, salvo in alcuni paesi e in alcune aree del mondo, per cui per creare quel seguito che consenta poi di raggiungere certi risultati anche economici, insomma, occorrerà, ripeto, molto tempo e forse sarà impossibile raggiungere il livello di quello che è il calcio maschile.
Tra l'altro, lo ricordo, la RSI, la SSR, insomma, a livello svizzero è uno di quei servizi pubblici che ha deciso di acquistare i diritti per mostrare tante delle partite, dei contenuti collegati al mondiale femminile. Dal punto di vista del calcio giocato, Marco Bellinazzo, pranzo. C'è un po' questa discussione, no, da bar, per cui gli uomini al bar dicono: ma insomma, che modo è di giocare? Non è agli stessi livelli del calcio maschile. Forse bisogna cambiare proprio prospettiva. Che ne pensa?
Non c'è dubbio perché si tratta di un modo di interpretare lo stesso sport completamente diverso, come lo è magari per la pallavolo, in termini di potenza, in termini di tattiche, e si è discusso a lungo, ad esempio, se apportare le modifiche come la riduzione delle porte o dello stesso campo. Le donne non hanno mai voluto accettare questa riduzione. Io credo che se si guarda al calcio femminile nell'ottica del calcio maschile non si può che restare delusi. Se si guarda il calcio femminile come uno sport a sé, con le sue caratteristiche, la sua bellezza, invece se ne può apprezzare quelle che sono le qualità di fondo. Ecco, è sicuramente un problema di ottica.
Nel 2026, guardiamo dunque avanti, primo mondiale con 48 squadre in Nord America, mondiale maschile. Quale ruolo giocano dunque gli Stati Uniti? E ritorniamo in una prospettiva geopolitica nel nuovo ordine calcistico globale. Ricordiamo che Messi è andato a giocare negli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti hanno tentato in varie epoche storiche, insomma, di far radicare il calcio, il soccer, come lo chiamano loro, nel continente nordamericano. La presenza dei quattro grandi sport professionistici americani in qualche modo ha sempre soffocato lo sviluppo del soccer, ma con la MLS e con gli investimenti fatti negli ultimi anni questo è un po' cambiato, c'è un grande seguito di pubblico, i numeri cominciano a crescere, parliamo di quasi 1 miliardo di fatturato che stanno raggiungendo i club, il Los Angeles Galaxy, la squadra più importante, ha raggiunto una valutazione vicina al 1 miliardo di dollari, e soprattutto gli Stati Uniti hanno deciso di giocare un ruolo geopolitico nel calcio nel momento in cui hanno defenestrato di fatto Blatter e in generale quella che era la nomenclatura della FIFA, ricordiamo insomma il Blitz del 2015 dell'FBI, in seguito a una serie di scandali, accuse di corruzione, sono stati grandi processi, tutto nasce dalla mancata assegnazione dei mondiali del 2018 e 2022 che finirono in maniera molto discussa a Qatar e Russia, ricordiamolo. Dopodiché il ruolo, come dire, geopolitico del Nord America è cambiato perché è cambiato il modello della FIFA, in cui non c'è più un comitato ristretto che decide sulle questioni fondamentali, ma a decidere è l'Assemblea, quindi 211 paesi. E lì i voti in Nord America, Africa e Asia sono determinanti perché Europa e Sud America hanno appena 65 voti. Questo appunto sta cambiando molto gli equilibri e le geometrie politiche del calcio e il primo mondiale appunto assegnato dalla nuova FIFA è stato quello in Nord America, si giocherà appunto negli Stati Uniti 60 partite, le altre in Canada e Messico e soprattutto sarà appunto a 48 squadre, si aspettano quasi 11 miliardi di introiti in un nuovo modello che se ci pensiamo bene sarà l'opposto di quello del Qatar dove si è giocato in un piccolo paese, in una piccola regione e si giocherà in un macro continente con tutte le conseguenze del caso. Ma dando a tantissimi paesi asiatici, africani in particolare, la possibilità di accedere a questo evento globale.
Ecco, il calcio americano, nordamericano è legato, almeno per quanto ne sappiamo in Europa, a un nome, quello di Messi, uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio, che ha scelto di andare a giocare negli Stati Uniti. Secondo lei, solo un buon ritiro o Messi fa parte di questa strategia, di una vera strategia che potremmo dire simile per gli Stati Uniti a quella dell'Arabia Saudita di cui abbiamo parlato ieri?
Credo che ci siano molte similitudini. Messi ha rifiutato l'Arabia per motivi personali, ma è andato negli Stati Uniti dove i club della MLS, in quella logica collettiva che hanno gli sport americani, in cui si guarda, diciamo, al benessere della Lega prima ancora che a quella dei club, perché i club appunto sono una sorta di licenze delle leghe, non a caso appunto hanno questo concetto di franchigia dietro, ebbene i club hanno concesso e si sono coalizzati in qualche modo per concedere al club che ha ingaggiato Messi di di acquistarlo. E questo appunto ci dà il senso di una strategia che comprende ad esempio il fatto che negli ultimi 2 anni oltre 60 club in Europa siano stati acquistati da imprenditori o fondi americani. È un altro aspetto molto interessante e centrale nell'evoluzione dell'economia del calcio moderno.
E l'Arabia Saudita invece punta al 2034. Qual è la sua strategia in questo caso? Siamo in chiusura.
Beh, l'Arabia Saudita ha tentato di creare il primo mondiale intercontinentale, coinvolgendo l'Italia e la Grecia, poi e l'Egitto. In realtà sarà il mondiale del centenario, quindi il primo si è svolto nel 1930 in Uruguay. C'è una forte candidatura di 5 paesi sudamericani, ma appunto l'Arabia Saudita, non avendo trovato le condizioni, avendo degli stadi che vanno rinnovati, al tempo sarebbe poco proprio perché si giocherebbe a 48 squadre, ha deciso in qualche modo di puntare al 2034, mentre resta centrale la candidatura europea in questo senso, fatta da Spagna o Portogallo, che potrebbe coinvolgere anche l'Ucraina, in questo caso molto simbolica, e probabilmente anche il Marocco, quindi creando un ponte nel Mediterraneo per un mondiale comunque che si annuncia molto importante anche dal punto di vista geopolitico e non solo da quello sportivo.
Eh sì, quindi le carte si cominciano a muovere per il mondiale del 2030, anzi stanno già muovendo da molto tempo e l'Arabia Saudita, sempre lei, punta al 2034. Marco Bellinazzo, io non posso che ringraziarla. Appuntamento domani per la nostra ultima chiacchierata. Buona giornata.
Buona giornata a tutti e a domani.
Rete 2.